ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grado per questo nuovo lunedì in vostra compagnia. Allora, come di consueto parleremo di tutto quello che è successo nel moto mondiale, sia delle Circus, MotoGP, Moto2, Moto3 e Superbike, con il nostro super Kawarobi che sentiremo verso le 9, poco dopo le 9, ecco, diciamo così. E alle 20:40-45 avremo il collegamento con Roberta Ponziani e chiederemo quindi un po' di questa sua esperienza nel mondo delle corse, visto che è iniziato da ragazzina, e cosa è successo quest'anno e soprattutto che cosa ci aspetta per l'anno prossimo, più qualche curiosità che desidero chiedere lei. Allora, cosa è successo durante questo fine settimana per quanto ci riguarda? Ho qua al mio fianco Natasha che sorride, e sta, come si suol dire, stanchi ma felici, ecco, è proprio il caso di dirlo. Eugenio ancora, come al solito, deve arrivare, giungerà a noi, si spera quanto prima. E quindi ecco, per una volta tanto non sono io a dover essere svegliato, no, il lunedì sera, ma anche la mia fida segretaria questa sera è un po' più stanca del solito. Allora, iniziamo con i saluti, e poi ne parleremo ovviamente quando arriverà anche Eugenio, visto che sabato si è fatto un Gas and Fun per, tra virgolette, un po' più privato con dei suoi amici, e in più la Mary e Ale, che la Mary finalmente ha ripreso un po' di fiducia, un po' di confidenza con la guida un po' più sportiva. E soprattutto la cosa bella è che si è divertita e non ha lasciato alle spalle un po' quella paura che dopo un po' la faceva uscire dalla pista, ecco, quindi molto molto bene. Noi ci siamo divertiti, c'è stata qualche scivolata, qualche arrucciolamento, diciamo così, senza nessuna conseguenza, qualche danno giusto materiale, ma niente di che, e ci siamo decisamente divertiti, ecco. E come al solito poi sono iniziate le bagarre tra di noi, ma la moto, la tua moto muota di più, la mia muota di meno, e quindi c'è stato un po' di come al solito di bagarre anche al di fuori della pista. Ora vediamo se il meteo continua questo giugno di ottobre, vediamo se ci grazia ancora per un po' e per fare qualche altro appuntamento non al freddo, ecco. Cosa dire? Poi domenica abbiamo fatto un gran bel corso con GSSS Start, che è questa novità del 2022 per chi approccia il mondo delle due ruote. È stato qua a Pontedera, infatti ringrazio Lato Scuola Gerardo e Ferrando, e il gruppo Ferrando, soprattutto la sede di Pisa, che ha fornito le moto, mentre Lato Scuola Gerardo ha fornito lo spazio dove abbiamo fatto questo corso. È stato molto, dicevo, bello, perché vedere famiglie intere, quindi tra mamma, figlia e nipoti che approcciano il mondo delle due ruote, quindi tra chi non aveva mai guidato niente, a chi invece aveva poca esperienza e voleva godersi meglio il mondo delle due ruote, una bella giornata di passione, ecco. Poi più dei graditi ritorni alle due ruote dopo casomai tanto tempo di stop, è filato tutto liscio. E la cosa bella da parte mia è aver visto nascere tanta passione, divertimento, i feedback sono stati più che positivi, ma soprattutto si sono divertiti tutti. E da chi non era mai salito su una moto, arrivare a fine giornata a fare tutti gli esercizi della patente in scioltezza non è una cosa così banale, ecco. Quindi veramente bravi, bravi, bravi. Allora, E questo tra l'altro era l'ultima data, almeno che non ci siano novità, per il 2022, quindi ora anche per noi un po' di riposo e relax, che durerà poco perché stiamo già pensando a cosa fare e di novità per il 2023. Natascia, vuoi dire qualcosa, visto che anche te hai vissuto questa esperienza, un occhio più esterno, ecco?
Ma ho visto un gruppo molto omogeneo, mm-hmm, e affiatato, mi è piaciuto tanto, mi sono piaciuti tanto i ragazzi, soprattutto
sì,
perché ho visto un grande impegno da parte di tutti quanti.
Un bel coinvolgimento.
Sì, a parte i ragazzini, che ovviamente per loro mi sembrava ovvio, ecco, il divertimento, anche da parte di chi è venuto lì per curiosità ma senza avere una vera e propria passione per le due ruote, a fine giornata, ecco, l'ho visto molto entusiasti.
Ecco. Quindi ecco, ad esempio, siamo partiti da un tredicenne che a breve farà 14 anni per il patentino, a chi non ha mai guidato in vita sua, già un po' più in là, diciamo negli anta, che desidera prendere la patente per prendersi un mezzo a due ruote. Ecco, quindi il range di età era molto, molto,
sì,
ampio.
Il range di età l'abbiamo sempre avuto molto, molto vario, però ieri è stato proprio vario anche la motivazione per, mm-hmm, cui erano lì presenti tutti quanti, anche da parte di chi, a parte i ragazzini che ovviamente appassionati delle due ruote.
Bella
con
la
gioventù
e l'entusiasmo.
Sì, però ecco, mi ha molto stupita anche sentire le motivazioni un po' più diverse, ecco, mm-hmm, dalla passione ma più dalla curiosità, ecco.
Un tratto comune era che penso accomuni tanti di noi appassionati delle due ruote, quella sensazione di libertà che le due ruote riescono a trasmettere.
Sì, 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 questa è una delle motivazioni sicuramente più comuni, però ecco, c'è stata anche un po' l'eccezione, mm-hmm, chi come motivazione ha dato la curiosità proprio di provare la moto per mettersi in gioco e vedere un po' com'è salire su un mezzo del genere, che non sia una Vespa, uno scooter, ecco. Mm-hmm. E sì, ho visto a fine corso un gran sorriso.
Sì, sì. All'inizio ovviamente un po' di tensione, no? Un po' di anche qualche ovviamente difficoltà tecnica nell'imparare l'uso della frizione del cambio, dei freni, che insomma per chi già guida sembrano tutte cose banali, per chi inizia coordinare tutto quanto e capire quello che sta succedendo e farlo nel modo corretto richiede un po' di tempo, però si sono sbloccati tutti in rapida successione, a fine giornata erano belli sciolti, ecco, diciamo così.
Sì, 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 è stato un bel gruppo.
Decisamente
un gruppo molto,
sì,
interessante.
Magari fossero tanti motociclisti così. Consapevoli,
sì, consapevoli più che altro di chi già tra loro guidava, dei loro limiti, e soprattutto, ecco, importante è questo, capire che non, anche se si guida la moto, non si è dei piloti e c'è sempre necessità di imparare e di crescere, perché, mm-hmm, sai, su strada
gli imprevisti sono tanti e insomma, come si è anche ricordato al corso, ahimè l'asfalto è decisamente duro, abrasivo, e quindi bisogna cercare di evitare, limitare il più possibile le occasioni in cui lo si va a assaggiare, ecco.
Soprattutto, ecco, imparare ad avere l'occhio verso anche chi
gli altri
di fronte e non semplicemente guardare la strada.
Certo. Allora, detto questo, dopo questo bel cappello di introduzione, tra l'altro ringrazio i miei colleghi, ringrazio ovviamente Natascia che ci ha sollevato dalle incombenze di segreteria, perché se no eravamo ancora là con i fogli a sistemare tutto, e ringrazio i colleghi istruttori che mi hanno affiancato e aiutato e soprattutto hanno decisamente corso durante la giornata, quindi si sono anche allenati fisicamente, il buon Michele e
Max,
il super coach del respiro,
Mirko
che ci ha dato una grande mano e un supporto veramente importante, gli amici che sono passati a salutarci. E detto questo, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi ascolteremo e parleremo in diretta con Roberta. Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd, ed è un piacere avere qua con noi in collegamento Roberta Ponziani. Buonasera Roberta!
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, Roberta è 5 volte campionessa italiana in varie categorie e 3 volte è terza nell'Europeo della Women's Cup. Allora, visti anche questo bel palmarès, come, raccontaci un attimo quando è iniziata la tua passione, come?
Allora, io ho iniziato con le mini moto a 9 anni, uh-huh. E poi lì ho fatto i primi campionati regionali, queste cose qui, i primi campionati italiani, e sono riuscito a vincere poi nel 2014 il primo titolo italiano con le uh-huh. mini moto, in una categoria maschile praticamente, c'era uh-huh. l'unica ragazza. E poi vabbè, qualche risultato nell'Europeo, seconda 2 volte, e poi però finalmente sono riuscita, cioè non ho fatto il classico percorso, diciamo, mini moto, mini GP, tutte mm-hmm. quelle vie di mezzo, ho fatto direttamente dalle mini moto a Super Sport 300,
okay.
perché comunque ero già grandina e quindi ho fatto direttamente questo passaggio.
Ecco, curiosità, sì. Quando hai iniziato, ad esempio, partendo dall'inizio con le mini moto, sei andata subito forte o ci hai messo un po', diciamo, poco tempo per prenderci mano?
Allora, in realtà sì, sono andata già, diciamo che ho fatto difficoltà i primi 2 anni nell'italiano, poi già, già il secondo anno che ho fatto l'italiano, mi ricordo che mi giocavo il campionato mm-hmm. costruttori. Avevo vinto 2 gare, poi la terza gara sono caduta, poi quello era un weekend da 3 gare, diciamo, mm-hmm. era una secca di così, e alla fine non l'ho vinto perché sono caduta l'ultima gara, però sì, già lì comunque ero
competitiva,
già competitiva, ecco.
E invece il passaggio dalle mini moto, senza passare dalle mini GP, direttamente alle 17 pollici, com'è stato come impatto, pesi, modifiche di stile di guida?
All'inizio è difficile perché comunque è una moto più pesante, piste totalmente diverse dalle minimoto, e quindi è stato difficile. Poi il primo anno ho fatto direttamente il CIV con la 300, quindi eravamo più di 40 piloti, comunque anche molto esperti alcuni, quindi mi sono trovata all'inizio che facevo fatica, però mi è servito anche per imparare, dover imparare velocemente, perché comunque quando stai lì in mezzo per forza devi andare.
Ecco, Supersport 300, di cui si è parlato parecchio negli ultimi tempi, visto che te la usi e ci corri, no? E cosa ci puoi dire in merito a queste moto, visto che si è parlato anche di un livellamento dato proprio dal mezzo, ecco?
Sì, che purtroppo quello che si è visto è che le gare sono abbastanza pericolose, perché comunque sono categorie pienissime, quindi sono sempre griglie pienissime e gruppi da 20, anche 20-30 piloti, quindi è normale che sia pericoloso. Purtroppo però la moto è quella, le prestazioni sono quelle, sono uguali per tutti, più di tanto non si può fare, quindi è normale che sia così.
Quindi praticamente conta tantissimo la scia e conta moltissimo la scia, quindi rimangono gare molto di gruppo e spesso ovviamente in curva vi aprite a ventaglio e c'è un po' di bagarre.
Sì,
anche
non riesci a fare la differenza in gara soprattutto, magari in qualifica riesci a fare quell'uno o due decimi meglio, però poi in gara non scappi, insomma, perché anche se vai più forte, quello dietro puoi prendere la scia sul rettilineo e ti recupera quello che perde magari in curva, quindi è un po' difficile.
Ecco, dal tuo punto di vista, cosa si potrebbe fare per migliorare questa situazione, per far sì che chi guida faccia più differenza?
Non lo so, o bisogna far andare meno le moto, nel senso che, però sarebbe la stessa cosa, e sinceramente non lo so, perché purtroppo sono moto economiche, quindi come ho letto un post di Migno che aveva fatto lo stesso discorso sulla Moto3 anche, purtroppo sono moto che tutti riescono a portare al limite, quindi giustamente non c'è la differenza tra il team ufficiale e il team non c'è, diciamo che non è ufficiale, perché alla fine è facile arrivare al massimo delle prestazioni.
Okay.
Quindi non lo so sinceramente, perché so che vogliono toglierla come categoria.
Però
secondo me,
oltretutto, sono anche moto che hanno un certo peso, ecco, per le prestazioni che hanno.
Sì, forse l'unica cosa più pericolosa è il peso, però alla fine anche in Moto 3 abbiamo visto che gli incidenti ci stanno lo stesso.
Certo.
Quindi non cambia poco il peso, secondo me. Non lo so sinceramente.
Poi ecco, tornando a parlare di te, ho visto che hai vinto 3 volte la R Cup nella sezione femminile.
Sì.
Ecco, come campionato, come ti sei trovata nel battagliare anche con i ragazzi?
Quello è stato un bel campionato, molto divertente. Lì le moto vanno un po' più piano rispetto a quelle del CIV, però ovviamente non ci sono Kawasaki, sono tutte R3, quindi sono veramente tutte uguali le moto. E quindi là si vede un pochino chi fa la differenza come pilota.
Ok.
Sì.
E invece il passaggio al Women's European Cup, com'è salto? È più difficile, più prestazionale, oppure non cambia molto?
Allora, no, diciamo che la differenza è che mentre nelle 3 cup ero sempre nel gruppo, sesta, settima, e quindi mi facevo anche un po' trasportare così, e nella Women's Cup mi sono trovata che comunque ero davanti, quindi non avevo più che prendere una scia per fare un tempo, che nelle 3 cup lo trovavo facilmente, quindi mi sono trovata da sola a giocarmi comunque per 3 anni il campionato con 2 pilote molto molto forti, che 2 spagnole che insomma hanno un bel curriculum. E quindi è stato difficile più per quello, diciamo.
Ecco, e poi tra l'altro, curiosità, vedo che sei stata una delle ragazze, no? O meglio, dei piloti scelti per l'SC Live, questa categoria dei monopattini ad alta prestazione elettrici. Ecco, una curiosità, com'è guidare questi mezzi?
Molto divertente, sono carini, dai, mo, per tutti quelli che ci prendono in giro, che corriamo con i monopattini, però devo dire che è veramente divertente, cioè chiunque si divertirebbe, mo. Penso che anche un pilota, che cioè io ad esempio qualsiasi cosa faccio sono competitiva, quindi anche se mi dai un carrello della spesa facciamo una gara con quelli, mi diverto.
Le sportellate nella corsia dei surgelati, che arriva prima.
Sì, ecco. Sì, esatto.
Ecco, una curiosità, ma questi monopattini elettrici che prestazioni hanno?
Raggiungono i 100 km orari, vanno molto forte. Poi non sono assolutamente come quelli che trovi in commercio, ecco, sono molto
stabili,
cioè prestazioni elevate. Sì, sì. Ecco. Considera che hanno le gomme della minimoto.
Ah, cavolo.
Proprio le stesse gomme, sì, quindi comunque hanno gomme ottime, potenza c'è, quindi cose.
Anche perché l'unica cosa che mi spaventa davvero è che in caso di bagarre, caduta, eccetera, su quei mezzi si cade in un modo abbastanza strano, ecco, quindi secondo me lì rischia di farsi male.
Sì, diciamo che comunque gli incidenti che sono stati sono... c'è chi si è fatto male, perché comunque cadi da in piedi, che è una posizione che ad esempio in moto non hai mai, perché alla fine sei, anche se scivoli, comunque sei già sdraiato, no? Se sei in piega così, invece là sei proprio in piedi dritta, quindi... Quando cadi proprio
male. Ecco, bisogna anche imparare a cadere lì per evitare.
Sì.
Ecco. Sì. E curiosità, tra l'altro, io ti seguo su Instagram, vedo spesso, no, che sei impegnata per lavoro nella pasticceria di famiglia.
Sì.
Ecco, quindi te riesci a coniugare il lavoro con la passione per le due ruote?
Sì, diciamo che il fatto che sia comunque di famiglia mi aiuta, perché comunque mi posso concedere giorni, insomma, quello che mi serve quando ho le gare e tutto. Però sì, comunque lavoro tutti i giorni lì e poi mi alleno, insomma, faccio tutto quello che devo fare per le moto.
Ecco, come allenamento, dacci qualche trucco, qualche segreto, che come si allena Roberta?
Io faccio principalmente circuiti funzionali, mi alleno con Davide Carli, che comunque è un preparatore che ha anche alcuni piloti tipo Bulega, insomma anche piloti che hanno fatto il mondiale. E faccio quello, l'ideale sarebbe andare in moto il più possibile, però non avendo la moto a disposizione è un po' un casino, anche a livello economico comunque non è facilissimo. Ecco.
E quindi circuiti funzionali, segui anche una dieta oppure... sgarri?
Sì, no, vabbè, diciamo che non è proprio una dieta rigida, perché comunque alla fine fortunatamente con il peso, essendo una ragazza, sto abbastanza sulla moto, diciamo che anzi piuttosto mi servirebbe mettere un po' di peso, perché abbiamo la zavorra, quindi quindi sì, seguo un'alimentazione, ma non è che proprio che non posso concedermi niente, insomma.
Ecco, poi dell'ultima storia ho visto che eri alla Scuola Federale di Velocità di Gianluca Nannelli, hai iniziato anche te un percorso federale da tecnico.
Sì, ho finito qualche giorno fa gli affiancamenti da ITGM, quindi istruttore tecnico di guida, e adesso piano piano, insomma, vediamo un po' di andare avanti, iniziare anche questo percorso.
Bene, bene. Allora, 2023, che cosa ci aspetta?
Vorrei continuare ancora nella Women's European Cup. Al momento non so ancora con che team, con che moto. Non so se continuare con il team dell'anno scorso, se provare qualcos'altro. Adesso vediamo un po', ci guardiamo un po' intorno e vediamo le offerte.
Ok, e invece sogno nel cassetto, qual è, dove vorresti arrivare?
Mi piacerebbe fare almeno una gara del mondiale, anche della 300, però non lo so, vediamo.
Ok. Allora, se vuoi... ricordiamo l'allappamento del lunedì. Ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove ti possono seguire.
Allora, possono seguirmi sui miei canali social, su Instagram... Roby4896 e su Facebook Roberta Ponziani. C'ho sì la pagina, che è il profilo, insomma.
Ok, quindi ascoltatori e ascoltatrici, andatela a seguire, perché è una giovane ragazza che dà del gran gas, ecco, quindi...
Grazie.
Allora, è arrivato anche il buon Eugenio. Eugenio, se vuoi... Hai
no,
qualche domanda
vedo,
un po' più tecnica?
Tanto, no, ogni tanto la vedo ogni tanto guidare, quindi la conosco bene.
Bene, bene, bene. Allora, Roberta, vuoi ringraziare qua, salutare qualcuno in particolare?
No dai, saluto tutti quelli che mi seguono, non sto qua a elencare gli sponsor, ma comunque sono importanti per tutti i piloti, quindi ringrazio tutti, la mia famiglia soprattutto, vediamo cosa si può fare l'anno prossimo e nel futuro.
Noi facciamo il tifo per te.
Sempre positivo.
Grazie.
Sempre. Grazie mille Roberta.
Grazie mille.
Buon proseguimento.
Grazie a voi.
Grazie.
Buonasera. Grazie, ciao, buona serata.
A te.
Allora, mentre ringrazio
Roberta
che insomma
giovane
e determinata.
Poi, sei puntiglioso.
Cinque titoli, comunque cinque titoli italiani.
Dovrebbe fare il cosiddetto salto di qualità.
Passare a una cilindrata maggiore, su un 600.
È un po' presto, magari un R7 per vedere un Aprilia con 660.
O un trofeo già... Aprilia, un 660.
Sì, 660 non sarebbe male, un trofeo Aprilia non sarebbe male. Per già incominciare a capire come ne sono le moto. Un po' più moto.
Dove c'è una dinamica di guida.
Dove c'è
diversa.
Un telaio. Sì. Dove c'è un telaio, dove c'è un forcellone, dove c'è.
I freni.
Dei freni, c'è un po' di sì. Roba un po' più tecnica che ti aiuta poi a fare i salti successivi che poi ti servono.
Mm-hmm. Ok, quindi auguriamo a Roberta di poter provare, assaggiare presto.
Magari, assaggiare un po' la situazione e poi sì. Optare magari prima di fare un salto un po' troppo lungo.
Per la soluzione.
Fare una via di mezzo per vedere intanto l'adattamento di com'è.
Mm-hmm. Sì. Certo. Allora, ci ascoltiamo un po' di musica.
Un po' di musica.
E poi torniamo a chiacchierare con Eugenio.
Arriva. Attenzione.
Un attimo la regia. La regia.
Emozione.
Senti che intro. Poi verso le 9:10 chiameremo il buon Kawa. Visto che sono stati Superbike, MotoGP, c'è stato ogni ben di Dio e quindi... E poi avremo anche da parlare del gas and fun.
Gas and fun, vedo, siete persi un sabato molto con dei danni incalcolabili.
Però ho dei gran riflessi,
cioè
no, ho fatto un grande stop.
Sì, grandissimi sorpresi. Abbiamo risolto. Un po' di dislessia, però.
È lunedì.
Sì, ma poteva essere peggio.
Ah, tra poco.
Oh,
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grade per questo lunedì. Allora, dopo la bella chiacchierata con Roberta Ponziani, nel fuori onda si stava analizzando un po' quello che i post Gas and Fun, quello che è successo.
Vi perdete, ragazzi, delle grandi uscite. Il sabato o la domenica, dipende da chi è disponibile, ci saranno delle grandi uscite. E ora poi d'inverno è probabile anche che ci sia il sabato la qualifica e la domenica la gara.
No, nel senso, chi arriva ancora intero, ecco.
Esattamente, sì, esattamente.
Però
sì,
l'importante è che anche nelle scivolate
nessuno,
al massimo ha pianto un po' un portafoglio.
Porca miseria, sì, penso che sia stato, no, c'è solamente un dio di questa cosa qui che conosciamo benissimo.
No, ma ha fatto meno danni.
No. Una volta l'ha fatta di più.
Sì, ma non quella cifra.
Non quella cifra, no, non c'è riuscito.
No, al momento.
Al momento Stefano
è il top rider per fatturazione.
Sì, fatturazione lì l'ha fatta veramente. Cioè, da quando mi ha detto, no, non è possibile, l'hai piegata in due. Cioè,
ma il codino messo anche.
Il traietto davanti. Sì.
E salutiamo Massi. Salutiamolo.
Grazie veramente, grazie che ci dai questa possibilità tutte le domeniche
di scoppiare qualcosa.
Di darci la possibilità di guidare quelle belle bucce.
Sì.
Però io quando porto la gente, siccome sono un po' garosi, ogni tanto hanno bisogno di allisciargli il pelo, te la buttano in terra, ma mica poco.
No, se le cose si fanno bene.
Ah, quello sicuro, io picchiato uno scoppio lì, sì. No, però ci siamo divertiti. L'importante è fargli capire che la pista è un'altra cosa che la strada. Le traiettorie sono diverse.
E soprattutto anche se è una pista piccolina,
è molto tecnica, devi imparare.
Nel senso, l'asfalto è duro anche lì,
sì,
e quindi è meglio toccarlo lì che fare gli sciabigotti,
esatto,
su strada.
Infatti dovrebbero pensare che loro volevano andare a Cecina subito, con le scienze 64 marce.
E lì si ritrovava a Bibbona. Sentite, se è finita a Bibbona ancora un po'.
L'ingresso di quarta piena non si
alla
può
una.
Fare. Cioè, ci ho provato, non si poteva fare. Era un po' umidiccio che non si poteva. Quindi è già meglio partire con una pista più piccola.
Ma soprattutto allenarsi un po'.
Perché i movimenti sono importanti. Te l'hai visti.
Mm.
E qualcuno c'ha dei grossi difetti. Mm. Che
qualcuno si avvita, soprattutto a destra si avvita parecchio.
Perché a destra si avvita?
No, un po' rigidi.
Perché vanno sulla strada e a destra non vedi, e quindi le pieghe non le fai come le dovresti fare, perché non hai spazio, o c'è il guardrail, c'è il muro, o c'è i margini, quindi a destra peccano tutti. Però è difficile.
È questione d'abitudine, poi se ti abiti e fai tecnica.
Bravo, ma ci devi stare sopra e non lo puoi fare sempre sulla strada. Poi si devono ricordare che c'è sempre uno che va più forte.
Ma quello in qualunque campo.
Di essere competitivi tutti.
In qualunque
campo. Compreso il Padawan, maledetto Cristo. Però l'importante è divertirsi.
Sì. No, ci siamo veramente divertiti. E poi, come ho ricordato all'inizio puntata, la Mary si è divertita, non ha avuto paura.
Sì, no,
e tra l'altro, riguardando anche le foto.
No, guida bene.
Se inizia a spostarsi, Mary, tanto si può dire, esci le chiappe.
È vero.
Se esci la chiappa, ci sei.
Esci il culo che lo curvo. Ecco.
Ormai ci sei.
Sì.
Quindi bene.
Sì.
Io mi immagino in quel momento Massimiliano col sacchetto dei ricambi
con
la slot machine.
No,
tlin, tlin.
È stata bella la scena perché tlin, tlin. È cascato Padawan per la seconda volta e ha fatto ancora e due.
È già tanto che non gli avevo detto non c'è due senza tre.
No, però dai, bello. Divertiti, ce la potessero fare anche un po' più vicina, no? Per nulla togliere a Max.
No, è che non ci sono gli spazi.
Ci si divertirebbe tanto. Piccola spesa, massima resa.
Sì.
Per allenarsi.
Perché comunque, altra cosa, sembra poco la durata del turno, ma alla fine del primo turno, in assoluto, per alcuni di loro sono usciti che sono rimasti in stato catatonico per un quarto d'ora.
No, qualche d'uno è venuto in officina da me dicendomi io faccio 8 turni. Io l'ho guardato e gli ho detto sì, te già manna se scendi al primo. Infatti.
Dopo il primo era in stato catatonico.
Sì, catatonico, vedevano la Madonna, cioè sì. Cristo ha cominciato a fustigarsi da solo. Cioè,
allucinazione.
Sì.
Oh no, io alla fine no, con te mi sono parecchio divertito.
Ma adesso ci si diverte.
Sì, l'unica cosa è che se vuoi iniziare a spingere un po', questi 4 kg di zavorra che ho preso si sentono tutti.
Amore.
Tutti.
Nati.
Non è colpa mia.
E di chi è? Dell'amante?
Di lui che mangia.
Tu non glielo fare?
No, diamine.
Come diamine?
Dai, l'amante mi sfonda il frigorifero.
Come ti sfonda il frigorifero? Cioè, fai come il criceto, l'orsetto lavatore, cioè apri la maniglia, sbarbi tutto e mangi quello che c'è.
Tutte le schifezze.
Ovviamente.
Se non le compri, va a cercare.
Sono un golosone. No, devo riniziare a correre, quello sì. Mi fa fatica perché mi fanno male le caviglie.
Che la vecchiaia si sta facendo avanti perché mi fanno male i polsi. Di brutto. Mi fanno male i polsi.
Troppo allenamento.
Troppe legnate. Troppe legnate, un paio di viti e quindi dopo un tot l'indice e l'anulare della mia mano destra
dicono,
mi salutano.
Basta.
Ti salutano.
Ciao.
Cioè, a un certo punto non li senti proprio più. Te freni con l'anulare e il mignolo che diventa molto difficoltoso, quindi devi fermare. Però
bene. Allora, ora ci ascoltiamo i Monkees e poi vediamo se ci risponde il buon Kawa.
Sì,
Kawa!
Preparati,
preparati!
Voi non avete visto l'espressione. For someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. A doubt in my mind. I'm in love. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Hooked out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. Said I'm a believer.
Allora, ed eccoci qua, abbiamo in collegamento con noi anche il buon Kawa.
E finalmente tutti in piedi sul divano abbiamo
Kawa Robi.
Posso andare a casa, cioè nel senso
sul divano.
via.
Non sei felice?
Allora. Buonasera a tutti.
Super Kawa.
C'è il ritardo del satellite. Sì, io parlo.
Partiamo dalla superbike. Prima della mia.
Ok, quindi andiamo prima in Argentina.
Yes, a mangiare un po' di ciccia.
Buona.
Ci hai detto che c'è 4 kg di troppo, vuoi ancora mangiare? Su, anche te, dai.
Ah già, è vero.
Ma scusami, d'inverno si accumula per poi dimagrire d'estate.
Faccio come l'orso, devo fare le riserve.
Dovresti andare in letargo per anni per levarti la gente.
Grazie.
Cioè, fammi capire.
Cava, cosa ci racconta?
Racconta.
Niente, dai, Vabbè, partiamo dalla Super Sport con questa Gerter che sta dominando il lungo e il largo, quindicesima vittoria in stagione solo nella Super Sport, quindi diciamo che praticamente ha già messo le mani sul titolo anche quest'anno. E gli italiani si difendono bene, però non riescono mai a spuntarla con lui, quindi dai, meritato comunque anche la promozione l'anno prossimo in Superbike. Mm-hmm.
Vedremo come si troverà con i 1000, ecco, perché...
Si trova bene, nel senso che comunque le comparsate che ha fatto tra 8 ore di Suzuka e cose varie, ha fatto già anche dei podi, è un bel pilota. Ovviamente, sai, farlo in pianta stabile è una cosa, farla un exploit comunque in moto di un certo livello in certi team è un'altra, però dai, secondo me comunque è arrivato quel punto di maturazione che potrebbe veramente fare subito molto bene.
Speriamo
per mezzo.
Anche perché l'anno prossimo dipende appunto dal se Yamaha migliora tecnicamente un po' per combattere un po'.
Kawasaki.
Per quanto riguarda Yamaha sono, come mi hanno detto, piccoli aggiornamenti, non c'è niente di così rivoluzionario. Mm-hmm. Kawasaki continuano a dire ogni anno moto nuova, moto nuova, moto nuova, ma moto nuova non si vede, quindi che sarà la volta buona, boh, incrociamo le dita.
E io lo spero per Jonathan.
Io lo spero per tutti, non sì, per Jonathan, perché comunque vedere anche una squadra come Puccetti che ha sempre fatto bene a arrancare, oppure vabbè, Pedercini piuttosto che Orelak, che comunque erano squadre che lottavano bene o male sempre per i punti, e quest'anno sono sempre a fine, diciamo, fine griglia, non è proprio il massimo, quindi dai, spero comunque anche che anche Kawasaki decida di darsi questa mezza svegliata.
Anche perché comunque alla fine, visto che questo famoso, come in Formula 1, anche in Superbike, questo famoso price cap viene alzato per omologare anche altre moto, a questo punto qui Kawasaki potrebbe prendere il vecchio progetto che aveva in GP a modernizzarlo e schierarlo.
Volendo.
C'è sempre da vedere se il gioco ne vale la candela, cioè nel senso che comunque deve fare come ha fatto una volta Yamaha con, infatti come fece Yamaha con l'R7 ai tempi, che comunque ne ha fatte 500, allora magari è un discorso, però... Solitamente i giapponesi non ragionano proprio in quel senso lì di fare delle limited edition, sono un po' più ampi nel loro discorso, quindi la vedo dura.
Le fanno, ma le fanno solo cose molto particolari, tipo l'RC211V è una moto molto particolare.
Sì, sì.
L'RC,
però vabbè, non credo che una moto da 188.000 euro può correre, no? Quindi
fanno una roba molto particolare.
Dovrebbero prendere il mondiale, no? Delle derivate di serie come se fossero i vari round, come se fossero tante Suzuka. E in quel caso lì forse sì.
Anche per sarebbe Honda. interessante, no, anche per Suzuki, che vuol dire che comunque tornerebbe anche lei, quindi sarebbe bello.
Ma tutto perché?
Non lo so, da un lato mi piacerebbe più un regolamento stile Tourist Trophy, che comunque possono correre moto anche di cilindrate diverse, però sono sempre, sai, più o meno tutte nello stesso livello, un po' come sta facendo adesso la Super Sport, che nel bene o nel male siamo arrivati a fine stagione, però vediamo sempre che Triumph è lì, MV è lì, Ducati è lì, c'è poca la differenza adesso, inizia a essere un po' più equilibrato, è carino, quindi aspetta. Magari anche con un 1100 Aprilia non sarebbe stato male, però sai com'è, finché la Super Sport, che è un certo seguito, è un discorso, la Superbike che è un livello un po' più alto, le case fanno un po' più fatica ad adattarsi a certi regolamenti, almeno io penso.
La Super Sport secondo me no, perché comunque il regolamento è limitante, per alcune case è limitante, perché le farfalle sono bloccate, quindi
non sfrutti
al 100%. In Superbike
sì, no, quello sicuramente, proprio per livellare, ok, ce l'abbiamo capito, no?
Sì, però Superbike
cioè, come il discorso adesso delle concessioni, cioè se tu vai male ti do delle super concessioni, cioè nel senso non è una cosa,
il problema è sempre stato
io faccio schifo, ho c'è una moto che è limitante, tu mi permetti di andare tra virgolette, più forte per stare a passo con gli altri, no? Cioè, così è... Posso? Non la vedo molto correttamente.
I regolamenti sono sempre stati un po' a favore delle casse ufficiali. Quindi tutti i giapponesini, colonia chiamandola, compresi i team importanti, da Star Corona, da qualsiasi, si sono sempre lamentati perché il regolamento Ducati lo interpretava in un certo modo. E loro dicevano, non c'è problema, tanto noi vinciamo lo stesso perché siamo bravi lo stesso. Ora, voi fuori che ha tirato fuori, sì, un V4, 1100, 1000, perché prima era 1000, Bautista ci vinceva uguale, eppure le limitazioni ce l'aveva uguale. Eppure la Kawasaki comunque c'era uguale. La Honda ha un grandissimo motore, perché se voi avete visto la gara sul rettilineo, l'Ecuona e quell'altro, non è che non prendevano le scie come faceva Kawasaki.
Quell'altro è bellissimo.
Non me lo abbiamo mica a mente quell'altro. Comunque, hanno dei motori che vanno forte. Cioè, non è che non vanno, è che i giapponesi giustamente se si devono impegnare, si devono impegnare per una cosa che gli dà un ritorno molto più grande. La Superbike, sinceramente, quando si sono presentati al tempo di Edwards o al tempo di Kosciuszko, o quando c'era Fogarty che c'era scritto HRC sulle motociclette, e andavano forte, era difficile batterle. E poi i regolamenti cambiano, le case ufficiali non ci sono, perché chi c'è in Superbike di casa ufficiale? La Ducati.
Kawasaki.
Kawasaki Europa.
No, no, Kawasaki comunque sono, non è Europa, è Giappone. Sono,
è Giappone, ma comunque
con
la gestisce,
direttamente,
ma gestisce l'Europa
dalla casa base.
Sì, ma se l'Europa ti dice io voglio un motore più grosso, voglio sviluppare, la casa madre in Giappone ti dice no. No, punto. In Ducati non funziona così, perché la Ducati è piccolina.
Ducati è Ducati.
È Ducati, e ti dicono bisogna vincere, bisogna puntare tutto su un progetto. Come ha fatto Aprilia, ha levato Superbike per buttarsi completamente in MotoGP. I primi anni hanno sofferto tantissimo, piano piano hanno trovato la quadra. Yamaha non la pensa così, il modello è dal 2015 e c'è. Cacchio, sono tanti. È una gigetta più di un tot, 1098 ha fatto lo stesso sviluppo, il V2 più di un tot e non poteva andare. A chi le apri le case? Chi è che te lo fa? Chi è che come la Petronas costruisce una motocicletta e poi si presenta al Superbike? Chi lo fa? Quei costi come ci sono?
E soprattutto
non lo fa nessuno.
Non lo farà nessuno, quindi non la Superbike doveva rimanere come era ai tempi.
Più vicino alla stock.
Derivante dalla serie, che era una stock che andava più forte, con un'elettronica un pochino migliore. Vuoi che lo sviluppo delle moto è andato avanti, però a quel punto lì metti un vincolo di soldi. Le motociclette più di una X non possono costare, come c'era prima. Oppure 1500 esemplari X, motori 1000, più di 1000 non si può gareggiare. Oh, ma lo spettacolo poi diminuisce, perché poi magari non c'è il introito, non c'è il giro. Valentino quando è montato su una Yamaha, anzi quando era sulla Honda, tutti compravano la Honda. Montato sulla Yamaha, tutti hanno comprato la Yamaha. Montato un Ducati ne hanno comprati un po' meno. Però è così, il mercato è così. Badovini ha vinto con l'S1000 RR nel 2011, tutti hanno, anzi 2011, 2008, me lo ricordo.
2010.
Tutti hanno comprato BMW, quando ti presentavi in un campionato sembrava il trofeo BMW, erano tutti belli.
È vero, su quel lato lì ti do ragione.
Purtroppo loro viaggiano su numeri, sono grossi. La Ducati non è grossa come la Honda o come la Yamaha o come la Kawasaki, è più piccola, quindi si può concentrare e decidere dove buttare business. Se il business è chi mi compra la moto per andarci a fare lo scemo in pista, perché siamo in Italia, la nostra realtà è questa, più pistaiola, il giapponese no, ti dice la motocicletta bisogna andarci in due per la strada, deve essere così e deve funzionare così. Poi se la vuoi portare in pista ce la puoi anche portare, però è nata per andare per la strada, non per andare in pista. Gli italiani sono nate
per andare in pista e forse
ci potresti andare anche per la strada. I concetti sono completamente diversi,
sono un po' ribaltati.
Sì. MV un marchio di nicchia, Ducati è un po' un marchio di nicchia, anche se l'ha comprato l'Audi. Triumph non è grossa come, infatti ha sviluppato un motore che funziona, una Daytona che se tu la potessi comprare sarebbe una gran bella moto. Cacchio, cioè se vogliono le case che sono un po' più piccole e non hanno problemi di numeri, una moto decente te la possono fare,
Il problema è che...
Però sono i costi.
Esatto, i costi di ricerca e sviluppo, prototipali eccetera, prima di arrivare al prodotto finito, di fronte a un numero di vendite che, ahimè, cioè sono il primo a dispiacersene, è irrisorio.
Perché dovresti fare un regolamento, secondo me, cava, come c'è in British, un regolamento tipo stock, le centraline e i componenti elettronici sono questi, la taratura è questa, devi correre così, così. Punto. La moto è questa, quindi chi è più bravo a metterla a posto vince.
Ma non infatti da quel lato lì a me spiace anche, perché una volta c'erano, c'hai anche i preparatori, no? Quindi tu dici, che ne so, ti trovavi il Peppo Russo piuttosto che Rui, piuttosto che altro, che comunque se riuscivi a prendere una moto e piazzarla in modo decente, il tuo pilota andava forte e vinceva. Cioè, era bello anche per quello, no? Cioè, non ci doveva essere per forza la casa madre che doveva entrare col team, super team, da milioni di euro, no, e prendere a schiaffi tutti. Cioè, era bello anche per quel discorso lì.
I privati riuscivano ad arrivare anche davanti.
Ma potevi entrare, che ti posso dire, potevi fare una super pole. C'avevi il culo di fare una super pole. E comunque era prestigio. Cacchio, ho fatto una super pole. Oh, sono, che ti posso dire, sono arrivato quinto, sesto. Ho fatto un punto, sono andato a podio, c'era molto più giro. Ora, cioè, se tu guardi, quando anche la Superbike è diventata così, cioè, Bautista, Razziatroclu, Ria, qualche
sì,
volta
no, le vanno i primi tre in campionato, cioè, che fanno veramente anche un altro sport.
Sono le tre case più importanti. Poi c'è la Honda e poi c'è tutto il resto. Magari c'è un team privato come gli italiani lì che arrivano, che non mi ricordo il nome.
Motocorsa,
che è un bel teamettino, però fa col suo, più di bello, poi le fa. Potesse avere due piloti, però ci vogliono doppi meccanici, doppie trasferte, anche lì l'elettronica, chi la gestisce, la gestiscano loro, un 100%, la deve gestire un ingegnere che ti deve portare per forza dalla Magna Marello, Ducati per forza deve essere lì, cioè, è un po' diverso, un po' più, l'hanno un po' sporcata, la Dorna quando è entrata in Superbike, secondo me ha fatto dei danni come la grande.
A me piaceva molto, anche perché era effettivamente più vicina alle moto di serie, quindi aveva molto più senso ed era molto più bella anche da vedere la stock.
Ma sì,
la serie stock era molto più combattuta.
La stock tirava fuori i talenti, la Superbike a tempi c'era dei piloti che ti facevano divertire, cioè le gare che facevano a Monza su quei rettilini all'ultima staccata, chi è che Dio buono, quelle bellissime. Oppure che ti posso dire Imola. Ma anche vedere uno Spiss che esce fuori dal lama, monta il Superbike di buono, un R1 che sinceramente era un cancello e vince, cioè, quelle sono soddisfazioni. La soddisfazione di vedere un pilota della GP che ti dice vado in Superbike, vinco e poi ritorno a MotoGP, e invece in Superbike ti frustano, quelle sono, era bello. La Superpole era bellissima, un giro secco, te contro il cronometro. Non c'è scie, non c'è cose, non c'è strategie.
Ma, infatti anche molti team comunque, tra virgolette, la rimpiangono, anche perché comunque mettila come vuoi, ma sono quei 2-3 minuti che la telecamera è puntata su di te, quindi anche per trovare lo sponsor, il tuo sponsor si vede.
Visibilità.
Comunque dagli tanta visibilità, è una cosa che hanno tolto, che comunque, sinceramente, con i tempi, tra virgolette, che ci hanno diciamo televisivi, ci starebbero anche, perché dico, magari non lo fanno tutti, lo fanno i primi 10, i 10 i 20
ma
minuti lo fanno come i 20 minuti di qualifica.
Funzionava in quel modo lì, cioè te facevi la qualifica per entrare in Super Pole, i primi 15 entravano dentro, quindi ti guardavi la Super Pole, poi gara 1 e gara 2, va bene fa una gara 1 il sabato e gara 2 la domenica, ma non mi mette le qualifiche normali, che poi c'è il gioco delle scie e il compagno di squadra ti tira, quell'altro fa tappo.
Sì, quello poi c'è. Il compagno di squadra che tira, devo dire che ormai è diventato, diciamo,
no, ma nel senso, normale, è giusto che sia, però a quel punto lì in Superbike c'era, ok, ti faccio entrare magari in Super Pole, ma ciccio,
poi
giocatela come me la devo giocare io. Cioè, era bello il divertente.
Ragazzi, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a chiacchierare a 4.
A 4?
Sì, c'è anche Natasha.
Ah, ma io Cavarovi non lo consideravo.
Ah, io penso che lo con scusa, il foglio a 4.
A dopo, ragazzacci. We'll be right back. Allora, rieccoci qua con Ride On e Kawarobi in collegamento. Abbiamo sentito Natasha che dice Quartararo a me piace. Infatti quando eravamo a Misano eccetera, c'è Fabio, è il nome che fa un fascino, eh?
No, guarda, è una scena imbarazzante questa, non voglio commentare, cioè veramente.
Anch'io mi defilo.
Cioè io no, vabbè. Potremmo cantargli questa però, Kawa, il triangolo, no? Non l'avevo considerato.
Allora, ora invece andiamo a parlare del moto mondiale. Da dove vuoi partire? Ah, ecco, questa notizia qua, ma...
Dalla moto Trevore.
Ecco,
partire
mi
io.
Ha dispiaciuto molto il fatto che Max
mi
Biaggi...
Mi ha dispiaciuto, sì, mi è
italianissimo.
Miaghi. Vabbè.
Max Biaggi ha annunciato che Valencia sarà l'ultima gara del Max Racing Team e... Questo mi spiace perché con i problemi con Philip Hotel è andata così e chissà che cosa ci lo aspetta nel 2023, probabilmente Aprilia.
Vediamo.
Allora diciamo che già la notizia era uscita settimana scorsa, infatti quando si parlava di Squarna, il team Intact, qua, quindi già si poteva capire qualcosina. Praticamente sia Moto2 che Moto3 si univano con, come hai detto te, come il team di Hotel. E quindi è saltato il nostro Max. Pare che si parla di Aprilia MotoGP per il prossimo anno per lui, ma ancora non è sicuro niente. Sinceramente non mi dispiacerebbe. C'è da vedere se comunque ricoprire un ruolo di team manager a questi alti livelli può essere, diciamo, il suo, sai, finché parti da categorie più basse, come è successo nel CIV Moto 3, piuttosto che nel Mondiale.
Mi verrebbe, Kawa.
Il Mondiale si è appoggiato a un'altra struttura, però dai.
Kamadosca, Kawa.
Dimmi tutto.
Mi veniva in mente una battuta che se lo fa Tardozzi, vai. Lo vuole fare anche lui.
Basta, dopo questo io posso anche inchinarmi davanti a te.
Abbi pazienza.
Perché sinceramente vedere come ho scritto un post ieri dopo la gara, secondo me agli Oscar di quest'anno dovrebbero dare l'Oscar come miglior attore non protagonista al Team Ducati MotoGP, perché nei box e fuori cioè, vedi di quelle scene bellissime, cioè roba da...
Cioè mi è piaciuto da linea quando a un certo punto è andato al muretto come per dirgli: bimbi, avete finito di fare la sceneggiata, grazie, si fa le figure di merda, eh? Infatti è finito tutto,
secondo,
dopo.
Secondo me è un po' tutto, un po' tutto, perché veramente tra Ciabatti, Tardozzi, da linea finché erano sopra i due secondi di distacco era ancora tranquillo, quando è iniziato a scendere ha iniziato a riprendere un po' tutti, però vabbè dai, è andata benissimo così, comunque hanno fatto un garone.
No, quello che a me spiace è il fatto che in questi, tra virgolette, show del paddock, no, della gestione fuori dalla pista, ne viene danneggiato comunque Bagnaia, che insomma sta facendo un campionato con la C maiuscola.
No,
certo,
ecco.
Cavolo.
Sicuramente, quindi... cioè comunque 7 vittorie, 3 l'ha portato via lui. Appunto, quindi, cioè comunque lui ha sempre lottato per il titolo. No, che anche... poi diciamo che da, come ho detto in Ducati, da Misano in poi ci sono stati degli ordini per favorirlo, un altro discorso. Però alla fine non puoi discutere il pilota, perché comunque è già stato un campione del mondo.
Nel senso, puoi anche favorirlo, quando è arrivato... se le gare non le vinci, arrivi davanti.
Cioè.
Dispiace.
Ricordiamo che in Superbike Sykes ha perso un mondiale così perché il suo compagno non ha voluto obbedire, tra virgolette, agli ordini di scuderia. Quindi
mi sarebbe piaciuto di più però vedere un Quartararo più con una moto diversa che poteva battagliare. Lì era più bello, secondo me, il campionato. Era
infatti lui cioè, diciamo, non molla, perché veramente è un campione con la C maiuscola, e lui non vede l'ora di riavere il motore che ha provato nei test di metà stagione, quel motore evoluto che fa almeno, non dico che andrà come quello della Ducati, ma almeno
si difende.
Non viaggiamo così.
Si difende.
Sì, cioè già era differente. Mm-hmm. Poi si sa... Ducati, cioè, da quel lato lì fanno paura, perché ogni anno tirano fuori qualcosa di innovativo e che aiuta sempre di più le loro prestazioni, e quindi
e soprattutto...
non è semplice no, per i giapponesi,
e soprattutto hanno fatto una moto che è equilibrata, che guidano tutti e tutti riescono ad andare forte.
Io lo sai, sono per Bezzecchi, io ho vinto quest'anno, grande Bezzecchi. Ragazzi, a me garba da morire, il Bezze mi piace parecchio.
L'anno prossimo
rammentatelo Bezzecchi,
Bagnaia con Bastianini a fianco del box, sarà un bello scozzo.
Bisogna vedere cosa succede,
come gestire l'equilibrio. Sembra
di vedere, non per fare paragoni,
Valentino Lorenzo
con Lorenzo
col muro,
prima
o poi arriverà
un po' così, anche perché giustamente Bastianini fa il suo, fa quello che vuole fare. C'era ordine di squadra, però devi stare attento, perché le carriere
danni,
si giocano anche facendo
una cazzata,
una vittoria che non ti serve a niente poi.
Certo. Allora, e quindi sarà sicuramente una gara molto molto tesa, con tanta pressione.
Speriamo
su
ci
tutti.
Siano poche rosse, poche bandiere rosse.
E a Valencia, e quindi incrociamo le dita e che dopo tanti anni insomma
si spera. Accoppiata pilota e moto italiana sono una cinquantina d'anni che non avviene, quindi dai,
provocazione
un poco meno, comunque ci sta. Sarebbe una bella soddisfazione, anche e soprattutto per Ducati, che comunque cioè, si porterebbe a casa, tra virgolette, due campionati principali di moto, perché comunque ricordiamo che Bautista ha largo vantaggio, cioè nella prossima gara può chiudere i conti.
Farebbe il grande slam, tutti e due i campionati maggiori.
Sì, manca
soltanto l'Endurance, ma lì è un capitolo a parte.
No, l'Endurance, le due, con tutto il bene che ti possa volere.
No, infatti sto dicendo, nell'Endurance comunque che è il terzo. È il terzo campionato mondiale più importante a livello di moto, quindi
ma perché non
magari se un giorno
non è una concezione
anche lì.
Ecco, per quanto riguarda invece Aprilia, che era partita molto forte, invece in questa fase è un po' calante, secondo me con qualche errore da parte sia di Aleix, sia soprattutto l'errore quello in Spagna quando ha sbagliato, qualche errore a livello meccanico, eccetera, qualche problema casomai anche su pista, ha portato un po' troppo nervosismo e, come si suol dire, è scesa un po' la catena quando il distacco è diventato difficile da raggiungere. Quindi, sai, quando c'è nervosismo, si è un po' rotta quell'alchimia magica che faceva una grande differenza, ecco.
Quello sì, però se consideri che comunque non era ancora lontanissimo, era sotto i 25 punti,
lo so,
diciamo,
però...
che non è che ci ha messo molto del suo ad andare forte, le posizioni che hanno superato sono stati dei problemi che ti ha avuto davanti, quindi ci può anche stare, nel senso che comunque adesso deve puntare a chiudere sul podio del campionato, quindi comunque ancora un punto di vantaggio su Bastianini. Non sarebbe male, dai.
Cava, a quel livello lì, vediamo se anche Eugenio concorda, no? Sono ormai talmente, anche in MotoGP, no, compressi come tempi, che praticamente ci sono piste dove in 9 decimi sono in 15, quindi basta anche solo, anche visto che la cabina fa tanto, che uno sia un po' più nervoso, sporchi un po' la linea, eccetera, che non entra in Q2, si innervosce ancora di più, anche l'interno della squadra è un po' più complicato, no? E quindi, insomma, vedere di sfumare, no, un sogno che, sai, ti vedi passare lì davanti.
Lì quando c'è stato il primo errore.
Poi quando ti demotivi un po'.
Esatto, magari lì c'è stata, che ti posso dire, il classico briefing, ragazzi, io siamo primi, vediamo di fare le cose fatte a modo. Di conseguenza te ne succede un'altra, lì si incrina un po' qualche cosa, poi quell'altro viene buttato, spinto da quarta alla row, quando ha fatto quell'ingresso, butti via mezza gara. Entra, come hai detto te, quell'equilibrio si incrina un attimo,
la bolla magica un po' scoppia.
Però ti devo dire, come ha detto anche Kawa, c'hai diversi zeri da gente che va molto più forte, quindi a volte si è ritrovato magari davanti per errori degli altri. Però giustamente, Kawa, i campionati si vincono anche così. Cioè, il povero Hayden ci ha vinto un mondiale vincendo una gara sola. Io sono contento, mi dispiace per Vignales perché lo vedo molto discontinuo, a volte sì, a volte no, tipo Morbidelli, vederlo come l'ho visto
è brutto,
che no,
Morbidelli ha fatto... anche delle dichiarazioni che ha fatto l'altro giorno dopo che gli hanno dato la penalità, cioè dire che è il fantasma del pilota di 2 anni fa è...
però questa gara è andato forte, sì. E ha fatto 2 long lap penalty perché ti dimostra che se c'hai il cervello che dici tanto ormai è andata di schifo, ormai la stagione
spingo,
è finita,
spingo,
faccio l'ultima educare così come mi vengano, magari te sei talmente ormai rilassato di testa che magari vai forte, perché in un team se non c'è quell'equilibrio giusto, quella
la dinamica, pressione
diventano un problema. Tante volte tanti pilotini giovani si sono bruciati a entrare nei team ufficiali subito, dove c'è una pressione alta,
dove devi fare dove non ti aspetta,
ci vuole il risultato per dove forza, ci vuole quello, ci vuole quell'altro. Però dai, sono stati bravi, comunque sono stati bravi, devono ancora crescere perché ancora ci vuole un po' di esperienza, un po' di maturità in alcuni settori, che io non posso sentire che un team di MotoGP sbaglia a mettere una mappa eco prima di entrare dentro, no, cioè è un errore.
Ma io credo che, sai cos'è, leva l'errore umano che ci può anche stare,
sì, ma a quei livelli lì è difficile,
no, lo so, dice, a certi livelli quelle cose non devono succedere, ma neanche se vuoi, e sia qua ci siamo, no? Ma io credo che alla fine il ramarico più grande di Espargaró è che comunque lui ormai sa che
questa è
una possibilità come quella di quest'anno non gli capiterà,
non ce l'avrà mai più, no?
Nel senso che lui ormai a fine carriera, mettila così, no? E Max, se riuscirà a fare ancora 1-2 stagioni a sti livelli, sarebbe veramente qualcosa di spettacolare per lui.
Oh.
Quindi secondo me lui è proprio il pensiero di aver perso questa grossa opportunità che lo l'ha demoralizzato nelle ultime 2 gare, diciamo.
Sì, poi ti fai i classici mia colpa, se magari continuavo a far giro ero primo, ho fatto quella cazzata.
Se ti entrano in mente i sé, è finita.
Ma ci può stare, giustamente non ha un giro di sveglia.
No,
cioè,
no.
E ci sono alcuni piloti che sono a piedi, cioè c'è qualcuno a piedi e cerca una sella, quindi ti devi
Lui al momento è al sicuro per altri 2 anni, però... Insomma, il treno vederselo partire davanti dispiace.
Metti caso fare un altro team con altri due Aprilia. Magari quest'altri due come vanno Razzali, forte.
Sì. L'anno prossimo infatti ci saranno quattro Aprilia schierate, anche per ovviare alla perdita delle concessioni per l'acquisizione dati e sviluppo.
Capisci, quindi diventa... Non è facile, cioè avrei preferito magari vedere un Vignales che da quella gara un po'
rimaneva costante.
Rimaneva un po' più costante, questa gara l'ho visto in difficoltà, ho visto un po' in difficoltà.
Comunque effettivamente
Come ho visto in difficoltà le Suzuki, grande motocicletta, passo gara giusto, però erano un po' impiccati anche loro, infatti risultato zero. Vedo un campionato molto particolare.
Sì, poi
giocato all'ultimo, ma anche lì.
Molto più particolare rispetto all'anno del Covid, che praticamente vincevano tutti, no?
Sì, esatto.
Quella stagione lì è stata proprio o come il primo anno di Michelin, che praticamente ci sono stati 10 vincitori differenti.
Bravo.
Anche quest'anno comunque, come dici te, non abbiamo i soliti 3 o 4 costanti come in Superbike, ma bene o male...
È un po' più
dell'altro.
Cioè, bella la gara che c'è stata a Phillip Island, bellissima. Cioè, sorpassi contro sorpassi, quello che ci prova, quello che
non ci
prova.
Sì, poi c'era il gruppone da 8 MotoGP che si lottavano alla vittoria, lì è stata veramente bella.
Esatto, bella, è stata una bella gara, anche questa gara qui comunque è stata una bella gara. Però ci vorrebbe meno pressione, cioè io non posso vedere un Tardozzi che fa quei pezzi lì, dai, cioè ridio,
cioè avrà le coronarie, cioè, che
dai,
stanno
non
per
si
esplodere.
Può vedere, cioè ordini di squadra così un MotoGP,
no, a me quello che ha dato dispiacere, che non so se ci avete fatto caso, all'arrivo quando c'erano Bagnaio e Bastianini che sono passati, c'erano i meccanici sul muretto. Cioè, guardare i meccanici di Gresini che non hanno neanche esultato per un secondo posto,
no.
Cioè, a me pianto il cuore, io dico la verità, a me pianto il cuore. Cioè, perché sembrano quasi che sono lì fustigati con qualcuno dietro che dice: no, voi non potete. E, un po' di rammarico c'è.
Anche quel lato lì,
no, vedendo una squadra del genere, è stato un peccato che Aprilia non ha voluto continuare magari con un team satellite con loro quest'anno, no? Visto che comunque c'era la possibilità già di fare.
Beh, sono andati sul piatto sicuro.
Nemmeno tanto sicuro, sì, no, perché è venuto meno uno sponsor. Quindi
sì, però sì.
La struttura c'è già, ecco. Comunque una. Lì poi è un discorso anche di contratti, di.
Però,
prendevi
una moto che aveva già un pacchetto che era. È come quando Dovizioso decise che l'Aprilia no, perché secondo lui non era quello che era. Ci voleva tempo.
E infatti.
La dimostrazione ti ha detto che
poi sarebbe stato un aiuto in più, perché comunque ricordiamo, loro l'hanno gestita per 5 anni quella moto, quella struttura lì. Cioè, quindi non è, sai, che... già avere un team che conosce la moto e sa quello che deve fare, più tu c'hai il tuo team ufficiale e vi scambiate dati, aiuti, cose del genere. Voglio. Secondo me poteva essere una stagione ancora migliore rispetto a quella che è stata.
Sì. Per quanto riguarda, velocemente abbiamo 2 minuti e mezzo. E per quanto riguarda la Moto 2, che c'è stata un po' di rivoluzione, un po' di.
Non voglio commentare perché Ogura ha fatto seppuku da solo e sono in lutto, mi dispiace. Perché tu non puoi all'ultimo giro, allora premesso, ok, se vuoi tentare di vincere tutto quanto, ma andavi tranquillo, stavi dietro a Robolino, arrivavi a Valencia con 18 punti e mezzo di vantaggio, perché hai dovuto buttare via una stagione? Perché bene o male hai rischiato di buttare via una stagione, poi sappiamo che nel motociclismo può succedere di tutto. Però andava veramente tranquillo a Valencia.
I mondiali giocati a Valencia sono i peggiori.
C'hai la pressione, la paura di sbagliare.
Prova a pensare a quanti mondiali sono stati persi a Valencia.
Tanti.
sì.
Perché
sì.
È una pista tremenda.
Ricordiamo anche uno che ha perso in 2 e mezzo Simoncelli, che l'ha vinto a Yama, poi è stato l'ultimo anno. Ricordiamo, vabbè, quello famoso di Rossi con Hayden. Ce ne sono stati tanti,
perché è una pista talmente particolare, talmente stretta, talmente che basta o niente, cioè lui si va giù
un
a
contatto,
ora
qualcosa. Poi
in
Moto
2 arrivi alla prima staccata, che non
contatto,
è la prima,
qualcosa che ti porta fuori.
La prima a sinistra è l'altra, la 2 a sinistra, che è stretta.
Poi ti dico anche una chicca, Eugenio, da fonti mie dirette, perché sapete che mia moglie è di là a lavorare, sta piovendo sempre, quindi rischiamo anche di una bella gara bagnata.
Ottimo.
Cioè, penso a te, il mondiale sulla gara bagnata, proprio il top.
Ma infatti quando si dice pilota testa vuota, è la realtà dei fatti. Pilota testa vuota, a volte io li capisco, a volte ci provano, ma sei davanti, stai facendo il tuo passo, c'hai vantaggio. Che cazzo
pensa
spingi?
Al campionato.
Oppure sei lì, come ha detto lui, c'hai Arbolino davanti che ti fa il passo, ti tiene lì, non duri fatica, ti basta arrivare perché quell'altro l'ha già buttata in terra, cosa ti vai a cercare? Cioè io se fossi
per, per la suspense del campionato.
Ma io fossi il team manager ti darei un
una scopola,
ti darei un pattone.
Io l'unica cosa che ti potrei dire se fosse stato Ogura, beh, l'unico motivo è che comunque essendo la Malesia è uno dei come si può dire mercati principali del suo sponsor, sai, arrivare con una vittoria poteva essere una cosa, l'unico motivo che posso pensare è quello.
Ma dai, ma non ti
stai
picchi,
giocando un
mondiale, esatto,
sei già sicuro che comunque tu sai già la sella per l'anno prossimo, fra due anni sei sicuro in MotoGP, vai tranquillo, no.
Diventa...
comunque dai, in tutto questo casino comunque abbiamo un Arbolino che ha vinto alla grandissima, che comunque ha fatto un fine settimana pazzesco, e un Alonso Lopez che ormai è lì, che è sempre lì tra i grandi, e io lo metto tra i favoriti per il prossimo anno. Veramente Bosco Scuro ha pescato
un bel talento,
un jolly di quelli proprio pazzeschi.
Mi dispiace tanto per tutti gli altri italiani che stanno facendo un po'
fatica,
molta fatica, cioè
Lorenzo Vietti è andato incalando molto,
Vietti l'ombra di se stesso,
Vietti da metà stagione in poi ha boccato,
cioè fisso in terra,
cioè,
adesso è un campionato
che sta prendendo, poveraccio.
Ma anche gli altri, sono indietro.
Lorenzo Dalla Porta, dopo tanto tempo, ha capitalizzato un 12° posto.
Che non è male.
Che non è male, visto che la spalla pian piano, speriamo, incrociamo le dita, va da posto del tutto. Ed è comunque positivo finire casomai anche a Valencia, casomai crescendo, per partire bene per la prossima stagione.
Vediamo. Ce n'è, te l'ho detto, Moto2 ho visto tanti italiani calanti, molto calanti.
Partiti
cioè,
forti e poi
partiti
pian piano.
Benissimo e poi spariti. Si sono un po' persi, sì.
Oppure alcuni che ormai sono al tramonto, altri che non sono mai pervenuti. Che mettiamo, cioè abbiamo un compagno di Vietti che quest'anno ha fatto il salto di categoria e non si è mai visto.
Poco,
però è un peccato. Vedremo. A differenza della Super Sport, dove i nostri, bene o male, sono sempre lì che se la lottano.
Speriamo per il 2023 che questa tendenza un po' si inverta. Allora, Kawa, saluti finali.
Allora, saluto Kocinski e Eugenio
al lato. Kocinski,
perché vederti nel video è bellissimo, c'è cioè ancora quello stile old, soprattutto sulla sinistra sei proprio fighissimo.
È tutta invidia la tua. Ragazzi, il mio stile è quello. Mi dovete stare dietro. Se... Mi vedete sempre da dietro. Fatevi una domanda, perché mi vedete sempre da dietro. Senti che silenzio.
Ma io dietro non ti vedo, perché non ti vedo. Non vado in pista.
No, perché sennò poi si lamenta non...
Ho visto che il regista però teneva benissimo il passo, eh.
Ma il regista ultimamente è furbo il ragazzo, capisci? Siccome ha trovato il mezzo che funziona...
Ti riprende anche con
lei. Con la macchina a scontro, che sapevi che era numero 4
quando,
era quella toccata.
Quando decido di andare, non ce n'è. Non c'è un cacchio da fa'. Non ce n'è, Fabio. È inutile che tu chiacchieri e ridi. Non ce n'è. Cioè, hai già provato, non ce la fai. Quindi, volendo, sei migliorato perché sei sempre in moto. Però ti manca un po' ancora l'aggressività.
Ah, lì così non mi viene da entrare, eccetera.
Ma te
come ha fatto il Padawan, anche poi sei sdraiato.
Ma infatti quando ci provo boccate, io, cioè, vabbè, comunque, Kocinski, sì. Guarda, mi manca andare in pista, ci volevo andare quest'anno, ci ho fatto una pista da sola e basta.
però è stata bella.
Imola, giusto?
Sì,
però è stata bella.
C'ha dei bellissimi slow motions, bellissimi.
Allora, tra l'altro, ecco, io ne approfitto per per fare gli auguri a Daniel, fisioterapista della Aprilia Academy, che oggi fa gli anni.
Auguri.
E saluto tutti i ragazzi di Special Bike che chiuderanno la stagione il 31 di ottobre a Vallelunga.
Beh, col caldo.
Sì, sì. No, tra l'altro effettivamente è caldo, perché con un ottobre così
col caldo fanno Halloween. Sì.
Allora, Kawa, noi ci risentiamo.
Ci risentiamo
lunedì prossimo.
Va benissimo, un abbraccio a tutti, ciao Nati, ciao Fabio, ciao Eugenio, ciao a tutti gli amici di Radio Grad.
Ciao Kawa, mandaci la foto con i calzini.
Adesso provvederò.
Ciao.
Ciao.
Allora, Gegio, te chi vuoi salutare?
Me stesso. Mi saluto. Ciao Eugenio, come stai? Tutto a posto? Sono contento, sono fantastico.
Queste sono gli effetti del lunedì. Non ci fate
caso.
No,
ma qui è partita la sfida. Te pensi di potermi stare dietro? Tranquillo. Facile.
Tranquillo no, però mi devo impegnare.
Ti devi impiccare, tanto.
No, impiccare. Però
impiccare
mi devo impegnare.
Attenzione. Parte, come si dice, il crossfunding, allora, offriteci la giornata in pista dove vuoi.
No, va bene lì.
Al GECO, sì, ok, sì, allora, sì. Spettatori.
Sì, almeno se si fanno danni sono limitati.
Perfetto, gli spettatori di Radio Grad.
Massi già.
E soprattutto Massi mi serve
già,
una moto che funzioni.
Sta già il pallottoliere.
Ma anche vecchia, basta che il motore non affoghi, basta che funzioni. E qui c'è la gara fra me e Fabietto. Partirà questa sfida.
Ok, ti lamenti sempre che non ti riprende mai nessuno.
No, fortunatamente sto mettendo i soldi. Anzi, crossfunding per i meni. Vorrebbe una GoPro che non ce l'ha.
Ho un Insta 360 per fare il mappamondo.
No, quella ce l'ha Johnny, è fantastica, ragazzi. La 360, no, funziona bene. Il problema è che quando perde segnali vedi un testone. Però sì, basta una GoPro anche usata. Mi avrebbe bisogno, se ce la date, così perlomeno anch'io riprendo Fabietto.
No, perché
giustamente
a me non riprende mai nessuno.
Fabietto, io gliel'ho detto una volta, prestami il casco, ma non ha voluto.
Non ci stai
non
nella
ci
mia
entro dentro. Però serve una GoPro, ragazzi. Anzi, se ci volete fare da sponsor, noi siamo
momento
sempre.
Momento marchetta.
Momento marchetta.
Raccattiamo
volete
tutto.
Va bene, ora, raccattiamo tutto. Aspetta, cioè, detta così è orrenda. No. Comunque, salutiamo tutti i nostri spettatori.
Ecco, salappato!
Aspettatori, stavo per dire.
Aspettatori.
Mi ha attaccato la dislessia.
È contagioso. Allora,
aspettatori, aspettatrici.
Te chi saluti? Ecco,
dai, chi saluti, Nati?
È in crisi di riso adesso.
Dai.
Ma io saluto tutti, ragazzi.
Tutti.
Soprattutto inizio a pensare un po' alle RSA, alle cliniche.
Ci sta studiando in RSA. Allora io saluto Johnny, saluto Ste, Gesù Cristo,
Andrea,
Sarina, poi chi c'è? La Mavi, grande Mavi, grande regista, bravissima, ha fatto degli slow motion perfetti. Poi chi si saluta? Massi, mi raccomando. Mi serve una moto decente, che non affoghi, vecchia,
e lui
non mi
stava
interessa.
Pensando, se me ne spaccate tutte.
No, tanto partiremo da semaforo, di buono, fuori. Si fa la partenza, Massi ci dai via. Un turno tutto per noi.
Tutta 15 fiamma.
15 minuti a fiamma. Te la senti?
Ma voglia. C'è Massi che secondo me le geli fa. Allora, iniziamo già a fatturare il preventivo che qui...
Con la Nati che ci fa da ombrellina. No, bellissimo.
Nati dovrebbe fare da starter.
È vero, fa da starter.
Allora, io posso fare la bandiera di partenza. E poi
inizia
però,
a fatturare
ogni,
insieme a Massi.
Sì, esatto. Ogni caduta, però, preparatevi
io
voi.
Io eravamo,
scusate.
Madonna, che no. Ma perché ogni caduta? Guarda che io e Fabio di solito mi tocco le palle. Non caschiamo mai.
No,
o se si casca è per colpa di qualcuno. Sì, perché di solito lui li investe.
Io riscanso.
Riscanzi a volte voli, no? Perché una volta c'hai quel filmato che hai fatto quel bellissimo carpiato
180,
sì,
per evitare la Mary.
Esatto, quindi sì, ogni tanto decolli. Io sinceramente sono decollato una volta due, una con te che stavo tirando, la volevo girare come un
hai appoggiato gomito testa e
tutto
la testa, mi ricordo
tutto,
sì.
E poi lo scoppio magico fantastico che ho avuto anni fa,
un polso,
dove
un casco.
Sono stato sei mesi e un casco scoppiato, mi sono disintegrato un polso.
Abbiamo qualche a casa qualche pezzo,
sì, c'è una pedana. C'è una pedana.
Ma noi quindi, quando siamo cascati, io ho fatto, cioè, si è fatto degli scoppi veramente. Sì.
No, il 180 a un metro e mezzo d'altezza, insomma, sì, non, sì, non capita, sì, tutti, sì, i giorni.
Come lo Zambo quando ha fatto l'highside, fantastico. Cioè, noi facevamo dei voli dal campionato.
Quando si
mondo.
Facevano, si facevano bene. Oh. Però ecco, ultimamente effettivamente.
Però no, scusami, no, a quanto ho? 37 secondi. Cavo, mi ha detto che Guido di Bonhold style ancora, Fabio. Spezzo la lancia a favore.
No, Eugenio è migliorato tantissimo.
Non metto il gomito perché mi costa, anzi, Paolina, c'ho da portarti la tuta a pulire e cambiare uno slide.
No, l'unica cosa è che a volte, soprattutto nelle curve a destra, il gomito sinistro
rimane un po' chiuso.
No, è quello esterno, sì, rimane un po' chiuso.
Un po' chiuso.
Un po' bloccato.
Però lo fa, perché per la strada ogni tanto, capito, ti devi tirare su e quindi. Cava, vieni. Yeah,
vai, cava, aspettiamo, ci aspettiamo.
Che ci divertiamo. Comunque adesso salutiamo perché la trasmissione è finita.
E noi andiamo a casa.
Andiamo a mangiare.
La trasmissione è finita, andate a pace.
Gesù, domattina presentati, disgraziato.
Vieni a lavorare.
Vieni a lavorare, maledetto.
Vagabondo.
Maledetto, no, è il titolare, io sono l'operaio ora.
Si sono invertite le cose.
Sì, guarda, uno schifo, oggi mi ha fatto spazzare stamattina, mi ha fatto levare le sciche, mi ha fatto mettere a posto l'attrezzo. Cioè, sono tornato indietro quando avevo di buono 17 anni.
Sei diventato il piccolo di bottega.
Il piccolo di bottega, esatto, c'ho un contratto da stagista.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao, ciao. Under the octopus with the steamboat, ancient goblins and warlords come at the grand line making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, but a picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. To live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victory is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried.